Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Radio Network, 第三广播.
Um chute cego do Reinaldo, quando a bola desceu, o goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bonsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Oggi torniamo a parlare del 70° anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale con Paolo Morandotti da Milano, che da poco ha scritto un libro sulla storia della radio. A termine il consueto spazio con le notizie, il cui testo insieme al file audio da scaricare in podcast li potete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net. Già che ci sono, vi rammento anche la nostra email, alla quale potrete indirizzare commenti e suggerimenti o anche per segnalare eventi e notizie. Quindi prendete nota, email info@radiomagazine.net, ripeto info@radiomagazine.net. E rammento che da alcuni mesi potete rintracciare la pagina di Radio Magazine anche su Facebook e postare i vostri commenti, oltre che naturalmente chiedere l'amicizia a me personalmente. E a tutti gli ascoltatori di Toscana e Emilia Romagna ricordo inoltre che questo programma viene trasmesso anche in modulazione di frequenza e onde medie dall'emittente Radio Studio X. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Milano, dove abbiamo in linea Paolo Morandotti del portale Italradio. Buonasera e benvenuto in trasmissione, Paolo.
Buonasera a te Dario, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Ecco Paolo, questa sera ti abbiamo convocato in trasmissione un po' per le celebrazioni che si stanno avendo in tutta Europa per la fine e il 70° anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale. Come tu sai, sotto il profilo radioantistico e di appassionati di radioascolto, diciamo il secondo conflitto mondiale ha sancito la nascita della cosiddetta guerra delle onde, no? Quella in cui praticamente le nazioni contrapposte, cioè Voice of America, Voce dell'America, BBC di Londra, Radio Mosca contro la radio del regime nazifascista, compresa anche l'EIAR, si contrapponevano facendo delle trasmissioni propagandistiche. Poi il termine è stato usato più in là anche per la guerra fredda, per i numerosi anni che ne sono venuti dietro. Ecco, noi vorremmo parlare di questo argomento. Tu un po' lo hai seguito. Cosa sotto il tuo profilo, no? Oggi come oggi che ci sono queste celebrazioni, cosa è rimasto, diciamo, ai posteri di questo periodo storico, no, della storia della radio?
Ma è difficile dare una risposta completa. Sono rimasti certamente alcuni miti, no? Radio Londra, Radio Monteceneri, ma soprattutto bisogna collocare per bene il periodo storico con quello dell'evoluzione del mezzo radiofonico. Non ci dimentichiamo che il conflitto scoppia nel momento in cui la maturità della radio raggiunge probabilmente il suo massimo. Abbiamo già da alcuni anni una certa quantità di emissioni che vengono dirette da una parte all'altra del mondo, in particolare in Europa. Pensiamo per esempio a Radio Mosca, che ha cominciato le sue trasmissioni ben prima del conflitto, no? Per chi non avesse a memoria subito delle idee, delle date, che i primi programmi in italiano di Radio Mosca risalgono addirittura al 1933. Poi la redazione italiana venne creata formalmente nel 1937.
Redazione italiana che fra i suoi componenti aveva i membri del Partito Comunista Italiano in esilio, no?
Sì, aveva molti italiani che venivano un po' da tutte le parti d'Italia e l'ascolto sappiamo da testimonianze dirette, non era solo in Italia, ma anche nei paesi confinanti, la Francia, la Jugoslavia, là dove c'erano molti esuli politici italiani, no? E questo già ci fa capire quanto ramificato fosse il messaggio che poteva essere trasmesso. Ma accanto a Radio Mosca poi c'erano le altre stazioni. Ricordavo prima Radio Monteceneri, che in onde medie per l'interno, però era molto ascoltata nel nord Italia. C'era la Radio Vaticana dal 31, c'era il servizio svizzero delle onde corte dal 35. Quando arriviamo alla vigilia del conflitto mondiale, abbiamo già una quantità di stazioni che trasmettono in italiano. Radio Londra lo sappiamo dal 38, ma c'erano anche alcuni programmi molto molto meno noti, tra cui quello stesso dalla Germania, del quale ormai si sa pochissimo. Però abbiamo trovato un documento, una lettera spedita dalla redazione italiana del Deutscher Kurzwellensender, che certifica che c'erano ben 8 trasmissioni al giorno in italiano, probabilmente notiziari, sia in onda media sia in onda corta. E poi tante piccole realtà delle quali ormai si sono perse traccia dalle trasmissioni.
Ecco, queste erano trasmissioni della Germania naziste rivolte al paese alleato o nate, diciamo, dopo l'8 settembre?
No, nate prima della guerra, parliamo proprio dei primissimi anni del conflitto. La lettera che citavo è del 7 marzo 1940, quindi mentre la Germania era già impegnata nel conflitto, l'Italia ancora no. E proprio, dicevo, il panorama era ricchissimo. Anche Radio Svezia trasmise per un breve periodo in italiano, la radio spagnola, la radio giapponese già all'epoca aveva un notiziario in lingua italiana. E addirittura queste trasmissioni poi non hanno lasciato traccia, purtroppo, no? Però c'erano, e questo è già importante. È importante perché testimonia che la radio, allo scoppiare del conflitto, diventava un mezzo incredibilmente importante, molto più di quanto oggi noi possiamo immaginare, per comunicare tra paesi alleati o anche tra paesi nemici. Poi ricordiamo quello che sottolineavo prima, no? Che le trasmissioni in italiano non erano solo dirette all'Italia, ma anche a un pubblico di esuli, di esiliati, di persone fuggite. E per questo la valenza di questi programmi andava ben oltre la penisola.
Ecco, adesso, se sei d'accordo, purtroppo il tempo è tiranno, facciamo una breve pausa, uno scalo tecnico con Paolo Morandotti, ci sentiamo dopo, ok?
Volentieri, sì.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Milano, dove abbiamo in linea Paolo Morandotti del portale Ital Radio. Ecco, questa sera stiamo parlando del 70° anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale, un anniversario celebrato un po' in tutta Europa, sotto il profilo della storia della radio e soprattutto per tutte quelle trasmissioni che sancirono la nascita della cosiddetta guerra delle onde, proprio per tutti i paesi che si confrontavano in quel conflitto, nella fattispecie le trasmissioni di Radio Londra, della Voce dell'America, di Radio Mosca. Ecco, Paolo all'inizio, nella prima parte, ha fatto una bella presentazione. Ecco, te prima, Paolo, parlavi anche di addirittura di Radio Stoccolma, che aveva un programma in italiano, della radio nazista. Che tipo di programmi irradiavano? Si ha notizia?
Come dicevo, purtroppo di molti di questi programmi si è persa totalmente traccia. Possiamo presumere che fossero dei notiziari, soprattutto comunque fossero programmi legati all'attualità politica dell'Europa di quel momento, e quindi vincolati a un certo tipo di contenuto che oggi sicuramente possiamo definire di propaganda in senso lato, no? Però, come dico sempre, la propaganda lascia sempre una doppia traccia, per cui chi la sa leggere bene, al di là di quello che viene detto esplicitamente, ricava anche tante informazioni che chi fa queste trasmissioni preferirebbe non fossero colte. Ma c'è anche un altro aspetto interessante del conflitto che riguarda la radio italiana, che raggiunse la sua massima maturità proprio nei primi anni della guerra, sia come estensione della rete in onda media dell'EIR, sia come trasmissioni in onde corte per l'estero. E poi si trovò ad essere repentinamente spaccata in due mano a mano che l'invasione o la liberazione, a seconda dei punti di vista, no, dell'Italia, procedeva da sud a nord. E di questo abbiamo avuto anche nei primi anni, diciamo la prima decina d'anni dopo la fine del conflitto, una traccia fortissima nel panorama radiofonico italiano, perché mentre al sud c'era già la RAI e al nord rimaneva l'EIR, anche con le sue trasmissioni, la famosa Radio Tevere per esempio, pseudo pirate che simulava di essere una radio del sud che però era gestita qui al nord, insomma cose un po' assurde se vogliamo, no? Ci furono, come dicevo, alcune tracce che rimasero anche dopo la fine del conflitto. La più significativa forse fu Radio Sardegna, che è nata dopo l'8 settembre per iniziativa di un gruppo di militari, dal 7 ottobre trasmise liberamente dalla Sardegna, poi sotto il controllo alleato, ma rimase come stazione autonoma anche dopo la guerra, esattamente come Radio Trieste, solo che Radio Trieste stava in un territorio che formalmente non era italiano. Radio Sardegna rimase in Italia, no? È rimasto un po' come simbolo di questa radiofonia che era anche un simbolo di libertà.
Ecco, Radio Trieste, Radio Sardegna, anche Radio Bari, lo dicevi tu, nei paesi dell'Italia meridionale già liberata, ma Paolo, il braccio di ferro fu esclusivamente di propaganda, no? Di propaganda tra l'uno e l'altro fronte, o già iniziò anche il cosiddetto jamming, disturbare le trasmissioni delle radio nemiche, che poi un sistema che venne adottato in modo massiccio durante poi la guerra fredda, no?
Non ti so dire esattamente notizie certe su questo punto. Sicuramente c'erano tanti tentativi di intrufolarsi nelle trasmissioni tra virgolette nemiche, a volte anche spacciandosi per stazioni esistenti, ma con contenuti diversi, le cosiddette radio nere. Abbiamo avuto testimonianze di finte trasmissioni per esempio della Radio Vaticana o della stessa EIR. Poi c'erano le radio clandestine, penso a Radio Milano che trasmetteva da Mosca. Era veramente un pullulare di stazioni, una continua rincorsa all'informazione, e in effetti la radio era l'unico sistema per comunicare a grande distanza all'epoca.
Diciamo che comunque il tuo portale spesso storicamente si è occupato anche di storia della radio, te hai scritto anche un libro proprio di recente, e mi preme giusto fare un post-scriptum alla chiacchierata che abbiamo fatto oggi, giusto per ricordare che poi questa famosa, mitica Radio Londra in lingua italiana è durata fino agli anni Ottanta, e che tra l'altro invece la Radio Mosca, poi trasformatasi in Voce della Russia, invece è arrivata fino ai giorni nostri, fino addirittura che in streaming è possibile ancora trovare delle trasmissioni in italiano fatte davvero molto bene per esempio sulla mitica battaglia di Stalingrado. Bene amici, dall'altro capo del telefono, da Milano, Paolo Morandotti del portale Ital Radio, grazie per essere stato con noi in trasmissione, spero di sentirti quanto prima.
Grazie a te, un saluto a tutti gli ascoltatori, a presto.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
No a internet a due velocità. La Corte d'Appello del Distretto di Columbia, negli Stati Uniti, si schiera con l'amministrazione Obama e respinge la richiesta di slittamento dell'entrata in vigore delle norme sulla neutralità della rete. Dal 12 giugno saranno attuate infatti quello che è uno schiaffo all'industria delle telecomunicazioni che si era opposta. Nonostante la sconfitta nella battaglia, la guerra probabilmente andrà avanti con colossi come AT&T e Verizon che non sembrano intenzionate a mollare. La decisione è una vittoria per il presidente USA, favorevole a una rete aperta senza privilegi previo pagamento, ma anche al fatto che i provider di servizi a banda larga vengano trattati come public utility. Accolgono con soddisfazione la decisione della Corte d'Appello anche alcuni big della Silicon Valley come Netflix, che aveva messo in guardia la Casa Bianca precisando che le compagnie telefoniche hanno il potere e gli incentivi economici per distorcere la rete. E quindi non mancano ovviamente le polemiche per chi nel settore non è d'accordo con le nuove normative. Arriva anche in Italia la versione di Skype accessibile da browser web. Non è più necessario per usare il servizio computer scaricare l'app per Windows o Mac. Si può fare direttamente con Skype for Web, ancora in versione beta. Il sistema di notifiche è simile a quello delle applicazioni dedicate. Si possono anche fare chiamate audio o chattare con i propri contatti. Si può provare collegandosi a questo indirizzo e basta inserire i dati del proprio account per accedere così all'interfaccia di Skype e ottimizzata per il web. Oltre 6.700 iscritti, 68 eventi, 203 speaker nella cornice della Casa del Cinema di Roma sono i numeri di chiusura del Social Media Week che si è tenuto a Roma lo scorso 8 giugno. Svoltasi in contemporanea con Los Angeles e Città del Messico, l'edizione romana della Social Media Week, con 8.000 commenti su Twitter, si è rivelata essere la più partecipata online, più 35% dei partecipanti rispetto all'edizione 2014. Elevata anche la partecipazione della rete registrata nel corso della settimana da Data Leaks, 33 milioni di visualizzazioni di commenti dedicati all'evento per una portata di 5,8 milioni di utenti raggiunti tramite social media e con oltre 8.000 commenti pubblicati da oltre 2.000 utenti univoci. Unione Europea, fine del roaming prima del 2012, se c'è intesa, è realistico trovare un accordo per cancellare i sovraccosti del roaming prima del 2018, a condizione che nell'intesa siano tenute in conto le altre questioni connesse al pacchetto delle comunicazioni, così la Presidenza ha letto nell'Unione Europea al termine del Consiglio delle Telecomunicazioni. La finestra di opportunità è tra 2016 e 2018, dice il commissario Oettinger, sottolineando che ora la palla è nel campo del Parlamento. Se questo determinerà la sua posizione, l'intesa sarà raggiunta nelle prossime settimane. E una buona notizia a chi piace cinguettare. Parliamo di Twitter, ovviamente, che rimuoverà il limite dei 140 caratteri dai messaggi diretti, quelli che si scambiano in privato tipo chat. In scia del successo di servizi come WhatsApp e Messenger, per la compagnia che ha la poltrona del CEO vacante per le dimissioni di Dick Costolo, è solo l'ultima novità che apporta ai messaggi diretti. A inizio 2015 ha lanciato i gruppi di messaggi diretti e la possibilità di scrivere privatamente anche a due persone che non si seguono a vicenda, quindi più spazio per i vostri messaggi. Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.